Ciao e bentornati, io sono Alessandro e questo è Mirabilia.
Il mio nome è Ippaso e sono nato a Metaponto, in quella che oggi chiamate Basilicata e che nei miei tempi noi Achei chiamavamo Megale Hellas, la grande Grecia. L'anno in cui nacqui è il 246esimo dopo la prima Olimpiade, che per voi che li contate in base a un re che non conosco è il 530esimo prima della sua nascita. In quell'anno un uomo straordinario arrivò in queste terre dalla madre patria, dopo aver molto viaggiato a Babilonia e in Egitto e molte cose avendo apprese tra i sapienti di questi popoli, molti misteri che non tutti erano degni di ascoltare e che per questo io solo in parte vi rivelerò. L'uomo che mi fulminò con i suoi pensieri divenne la mia guida nel mio viaggio terreno, il cui scopo dedicai a comprendere l'essenza delle cose. Se aveste conosciuto il mio maestro come l'ho conosciuto io, forse ne avreste un'idea un po' diversa da quella che vi siete fatti. Leggo nei vostri libri che lo conoscete come un padre fondatore della matematica, della geometria e dei numeri in generale, ma posso dirvi che questo è vero solo in parte e non la parte più importante. Se c'era una cosa che il mio maestro amava più di ogni altra era la natura. E nella natura vide cose che nessun altro aveva mai visto prima, un ordine, un senso, una logica, un modo per comprenderla, un modo per amarla ancora di più, già che in essa si rivelava un'armonia che suonava ai nostri cuori come una musica soave, il dolce piacere di rispecchiare nell'intelletto la trama di un messaggio che a noi e a noi soltanto svelava il suo linguaggio più puro e perfetto. Nella nostra comunità, che si merita forse più questa definizione che quella di scuola, fondata dal nostro maestro nella città di Crotone, c'erano molte regole che forse oggi vi parranno senza senso, ma che per noi erano importanti. Eravamo forse anche una setta, nel senso che non andavamo a raccontare a tutti i segreti che la natura ci sussurrava. Eravamo come bambini che ascoltano per la prima volta una frase dalla loro madre che riescono a capire. E per questo eravamo gelosi di quel sapere, non per superbia, non perché ci ritenessimo migliori o più degni degli altri, ma per amore. Amavamo questa nostra grande madre e per la prima volta avevamo gli strumenti per capirla. Tale era il nostro amore che a questi segreti ci accostavamo in punta di piedi e nulla di impuro doveva contaminarli, perché ancora la nostra grande madre ci amava e ora eravamo finalmente in grado di capirlo. Non mangiavamo animali, esseri troppo perfetti per distruggerli inutilmente, e cercavamo di usare tutte le accortezze per rispettare la natura, che ora ci si rivelava non solo come una fonte di risorse, ma come un capolavoro di una tale bellezza da dubitare seriamente d'esserne degni. E nemmeno mangiavamo le fave, ed eravamo gli unici a non farlo, perché pur essendo un prodotto della natura, il loro fiore aveva in sé il disegno della morte, e i suoi frutti turbavano il nostro equilibrio, portando malattie che erano il segno con cui la natura stessa ci diceva che quella pianta non era destinata agli uomini. Una delle tante regole di una comunità rigorosa, nemmeno la più importante, ma che stupiva molto i nostri conterranei, che su quel frutto basavano gran parte della loro alimentazione. Forse è per questo che dopo più di 2500 cicli del sole nel cielo, ancora la ricordate come un tratto caratteristico delle nostre abitudini e di quelle del nostro maestro. Anche i numeri erano una cosa molto diversa da quella che intendete voi. Per noi i numeri erano un modo di contare le cose, numerarle, misurarle. Un concetto semplice che veniva dalle esigenze dei pastori e dei contadini, degli architetti e degli agrimensori. Ma il nostro maestro ci insegnò che i numeri erano il linguaggio segreto con cui la natura rivelava la sua vera essenza. Tutto si poteva contare, enumerare, calcolare, commensurare. e tutto aveva lo stesso senso, lo stesso significato se lo si interpretava con il linguaggio dei numeri. La musica, fatto etereo e misterioso, rivelava i segreti delle sue armonie, le forme svelavano le stesse regole inscritte nelle proprie dimensioni. Persino gli astri del cielo seguivano le stesse regole, parlavano lo stesso linguaggio nei loro cicli eterni. Tutto tornava a noi, ci veniva restituito in un modo che ci permetteva di comprendere, prevedere, conoscere con esattezza ciò che gli altri uomini intuivano a malapena, ciò che gli artigiani facevano per abitudine, i saggi per esperienza e i mistici per fede. Il nome del mio maestro, che ancora tremo e piango nel ricordare, era Pitagora di Samo, e quello che costruì, quello che dimostrò coi suoi teoremi meravigliosi fu immenso. Il grande segreto dei mistici orientali, che i sufi avevano solo percepito come un'impressione dell'anima, ci era stato rivelato. Tutto l'universo obbedisce all'amore. L'amore tra l'uomo e il mondo, e tra il mondo e l'uomo, un amore infine ricambiato. Un sogno perfetto. E fui proprio io a distruggere quel sogno.
Se potessimo parlare per qualche tempo con Ippaso di Metaponto, forse sono proprio queste le parole che ci direbbe se gli chiedessimo di raccontare la sua esperienza nella setta dei Pitagorici, 5 secoli prima di Cristo, a Crotone. Ma perché Ippaso ci racconta di un sogno distrutto e di una tragedia che sconvolse i Pitagorici? Proviamo a capirlo e a capire come questa scoperta ha aperto un nuovo universo alla matematica, disintegrando il primo dei suoi tanti sogni, forse il più grande, per spingere la mente umana verso un nuovo affascinante e terrificante concetto, che si nasconde esattamente negli stessi elementi in cui i pitagorici avevano scoperto la meravigliosa armonia dei numeri. Ippaso era un allievo brillante, il più brillante di tutti, destinato ad ereditare la scuola di Crotone e a raccogliere il testimone di Pitagora nella conduzione della sua comunità. Il suo lavoro si svolgeva tra figure geometriche sempre più complesse, che docilmente obbedivano, grazie al suo genio, alle relazioni più ardite. Il dodecaedro regolare, ad esempio, andava a descriversi perfettamente in una sfera grazie ai triangoli di cui era composto, che sembravano non avere più segreti da quando il grande Pitagora aveva svelato il grande segreto che legava i cateti con le ipotenuse. Eppure c'era un punto che restava misterioso e non era legato a chissà quale complessa configurazione. Era proprio lì, nella figura più semplice che si possa immaginare e da cui i pitagorici si tenevano lontani timorosamente, quasi più che dalle terribili piante di fave. Tra tutte le figure geometriche, la più amata, semplice e usata anche per la misurazione delle superfici era il quadrato. Il quadrato era la summa di tutte le perfezioni, regolare, perfetto, prevedibile. Angoli, lati, superfici e volumi costruiti su di esso erano le più semplici immaginabili, tanto che ancora oggi misuriamo le superfici in metri quadrati e non, che so, esagonali o triangolari, e se vogliamo dire che una cosa è definita, certa, precisa, diciamo che è quadrata. Il quadrato si poteva poi dividere in 2 triangoli perfetti, rettangoli ed isosceli, e tutto lasciava pensare che questi 2 triangoli identici avessero delle proporzioni magiche e fondamentali. Si sapeva perfettamente che rapporto legasse il lato del quadrato alla sua diagonale, proprio grazie al teorema di Pitagora, per cui si poteva costruire un quadrato avente come lato la diagonale e la sua area sarebbe stata esattamente uguale alla somma dei quadrati costruiti sui lati. Ma tutta questa perfezione nascondeva un segreto orribile. Supponiamo, si disse Ippaso, di avere il quadrato più semplice possibile, ossia il cui lato è uguale a 1. Sappiamo l'area del quadrato costruito su di essa, che è uguale a 2, ma la diagonale in sé quanto misura? Beh, si disse Ippaso, deve per forza esserci una relazione semplice tra questi due elementi. Se tutte le forme sono in armonia, anche le più complesse, non deve essere difficile scoprire questo rapporto nella più perfetta delle forme geometriche. Pitagora, maestro di Ippaso, lo ammonì. Quello era un luogo oscuro in cui guardare. Non c'erano risposte, ma solo domande. Era uno di quei casi in cui era meglio assumere le cose per fede e non per misurazione. Ma Ippaso era uno scienziato, anche se la parola non aveva nessun senso a suo tempo, e soprattutto era innamorato dei numeri e della perfezione che aveva imparato a riconoscere nelle forme geometriche, e non si arrese. Come suo maestro aveva messo in relazione cateti e ipotenuse, che sembravano così recalcitranti a svelare i loro misteri, con quella forma un po' sghemba che le aveva sempre rese misteriose, ci doveva essere una relazione molto simile, che spiegava anche la dimensione esatta di quella diagonale maledetta. Forse c'entravano archi, iscrizioni, inclusioni, scomposizioni, frazioni armoniche misteriose. Forse bisognava pensare al di fuori e al di là delle formule già scoperte. Forse il rapporto si nascondeva in una serie di passaggi che alla fine sarebbero stati belli, armonici, eleganti e perfetti. Forse. Ma quella misura non aveva niente di prevedibile. Come già avevano intuito gli agrimensori babilonesi e gli architetti egizi, quella relazione restituiva un numero strano, che non sembrava una frazione di nulla. Non solo, più si costruivano quadrati grandi e più si facevano misure precise, e più quel numero cambiava. Ippaso provò in ogni modo, perse nottate su nottate, pregò la natura, gli dèi e le forze dell'universo di dargli un metro con cui misurare quel segmento sfuggente. Ma alla fine dovete guardare in faccia la realtà. Il lato del quadrato e la sua diagonale erano incommensurabili. Non si potevano misurare insieme. Se il lato era un numero, per esempio 1, la diagonale non era più un numero, era una cosa mostruosa, cangiante, imprevedibile, quanto di più lontano da quello che i pitagorici concepivano come numero. Se invece la diagonale era un numero, allora era il lato a sfuggire alla realtà dei numeri, diventando una cosa orribile e senza senso. Ad Ippaso sembrò di impazzire, come quando si è sul punto di afferrare qualcosa che sembra a portata di mano, ma continua a sfuggirci. E quando iniziò a calcolare quel numero, tutto il suo spaventoso potere cominciò a srotolarsi davanti a lui, come un serpente senza capo né coda. Ippaso non lo sapeva, e non aveva né un nome né un simbolo per descriverla, ma aveva appena scoperto un'idea nuova e terribile, che secoli dopo Jorge Luis Borges descriverà così. «C'è un concetto che corrompe e altera tutti gli altri. Non parlo del male, il cui limitato impero è l'etica. Parlo dell'infinito». Il destino di Ippaso è incerto, ma molte cronache del tempo suggeriscono che non fece una bella fine. Chi lo descrive annegato nelle acque di Crotone dai suoi confratelli, chi vittima di un naufragio mentre era in fuga dai pitagorici inferociti. Aver compreso e ancor più diffuso quell'abominio era una colpa gravissima, perché metteva tutto in discussione. Forse i numeri non erano il linguaggio dell'universo, forse erano solo una convenzione umana, comoda, utile per certi scopi pratici, ma drammaticamente inefficienti quando si trattava di descrivere certe semplici relazioni. Forse l'universo non ci amava poi così tanto e non era disposto a rivelarci i suoi segreti così facilmente. Quanto misuri la diagonale di un quadrato, né Ippaso né Pitagora seppero mai dirlo, e cosa ancora più sorprendente, non siamo in grado di dirlo nemmeno noi, almeno usando i numeri in senso aritmetico. Ancora oggi, chiunque nel mondo costruisca un quadrato di un metro di lato non saprà mai esattamente quanto misuri la diagonale di quel quadrato, semplicemente perché quella misura non è un numero, almeno non un numero razionale, finito, relazionabile con altri numeri in termini di misura. Quel dato è incommensurabile. Quello che Hippaso aveva scoperto è che nel cuore della geometria si annida un concetto che è impossibile rappresentare con l'aritmetica e che la fa impazzire. Questo perché i numeri sono un'entità discreta, rappresentano elementi singoli, distinti, mentre le misure della geometria sono continue e rappresentano un aspetto della realtà che i numeri colgono solo in parte, l'infinito. L'unico modo di rappresentare la misura della diagonale del quadrato di lato 1 è infatti un numero che oggi chiamiamo e indichiamo come radice quadrata di 2, ma che in aritmetica non è altro che una sequenza infinita di numeri, sempre variabile e completamente imprevedibile, il risultato di un connubio impossibile tra due entità incompatibili. Non molto tempo dopo sarà un altro filosofo greco, Zenone di Elea, a tentare di maneggiare questo concetto così dirompente, con i suoi famosi paradossi sul tempo e sullo spazio. Nel tentativo di difendere l'immutabilità dell'essere di Parmenide, Zenone metterà in evidenza che lo spazio è infinitamente divisibile. Per lui questo portava ad una paralisi del ragionamento logico e l'impossibilità di calcolare spazio e tempo contemporaneamente, ma in realtà indicava una strada che molto più tardi avrebbe portato alla necessità di contemplare l'infinito come un elemento essenziale per rappresentare la realtà, in quella che è considerata la tappa miliare della matematica moderna, il cosiddetto calcolo infinitesimale. Ma cos'è questo infinito che emergeva così prepotentemente in mezzo ai tentativi degli antichi filosofi greci, in particolare Platone e Aristotele, di sopprimerlo all'interno della loro visione rassicurante del mondo? L'infinito è un concetto antico come la ragione umana. Da sempre gli esseri umani osservano fenomeni che non sembrano avere fine. Il susseguirsi dei giorni, delle stagioni e degli anni, lo scorrere dell'acqua nei fiumi, l'estensione del cielo e della terra, tutte queste caratteristiche che spesso venivano poi attribuite alle divinità che rappresentavano questi elementi. L'infinito affascina l'uomo e gli restituisce un senso di grandezza in cui espandere la propria mente. Come ci racconta Giacomo Leopardi nella sua celebre poesia, è un mare in cui è dolce abbandonarsi per rimettere in prospettiva i dolori della nostra esistenza, ma è anche un intollerabile affronto alla nostra capacità di comprensione razionale, che soprattutto nella tradizione occidentale tende a rappresentare la realtà in modo pratico, regolare, completo e finito. Se con l'infinito bisogna fare i conti, i filosofi e i pensatori di ogni epoca e luogo hanno espresso la propria versione di come trattare questo tema che sta così stretto nell'ambito del pensiero razionale. La risposta più antica per ingabbiare l'infinito è la ciclicità degli eventi. Se non posso concepire l'infinito, posso almeno prevederlo, perché si ripete con dei ritmi regolari, come le stagioni, il giorno e la notte, i cicli lunari e così via. Questa è l'origine dell'aritmetica, appunto, che si basa su una sequenza di numeri regolari estesa all'infinito. Per qualche ragione l'uomo ritiene l'infinito più rassicurante se si estende nel futuro e più inquietante se si estende nel passato. Se ci pensiamo, quasi tutte le religioni, le teorie filosofiche antiche e le conoscenze sapienziali, fin dagli albori della cultura hanno provato a dimostrare due cose: che c'è un'origine al mondo e che il mondo resterà così per sempre. Ci sono naturalmente delle eccezioni. Per i popoli guerrieri abituati a fare i conti con le forze più brutali della natura e quindi ad accettare l'incertezza dell'esistenza come un principio necessario, anche il mondo ha un destino segnato. Nelle mitologie norrene c'è un enorme lupo incatenato alla foce di un fiume che si chiama Van, letteralmente l'attesa. Il suo nome è Fenrir, e quando ci sarà il Ragnarok, l'ultima grande battaglia tra l'ordine e il caos, si libererà per divorare gli dèi e riportare l'universo nel suo stato primordiale, venendo poi ucciso da chi inizierà un altro grande ciclo. Anche le mille leggende mistiche sull'Apocalisse, permeate anche nell'ebraismo e nel cristianesimo, ci raccontano una storia simile, in cui un grande atto finale metterà fine alla realtà così come la conosciamo per dare inizio ad un nuovo regno, un nuovo ciclo, un nuovo universo di cui il nostro è solo una imperfetta anticipazione. Ci vorrà il pensiero più moderno del neoplatonismo e del Medioevo per superare la distinzione aristotelica dell'infinito come pensiero impensabile, illusorio e inesistente, e riportarlo al centro dell'attenzione di quello che un giorno si sarebbe chiamato umanesimo. Il pensiero dell'infinito che ci sorpassa inafferrabile diventerà il simbolo stesso del legame dell'uomo con Dio, un elemento che ci trascende, per dirla con Kant, ma che in qualche modo intuiamo grazie ad un intelletto che non è tutta farina del nostro sacco, ma è illuminato dalla scintilla del sapere supremo. Nella Kabbalah lurianica, appartenente alla tradizione interpretativa ebraica della metà del Cinquecento, c'è un concetto che si chiama Tzimtzum, per cui Dio, che è infinito, ha dovuto in qualche modo contrarsi per creare uno spazio concettuale dove reami finiti, apparentemente indipendenti, potessero esistere. Nel suo limitare la luce infinita, Dio ha lasciato uno spazio vuoto in cui irradiare la propria creazione e lasciare che il libero arbitrio dell'uomo si sviluppasse. È in questa contraddizione di un Dio trascendente e immanente che si nasconde anche la contraddizione implicita al concetto di infinito. L'uomo vive in uno spazio negativo, ricavato dall'infinito, e può concepirne il concetto solo a patto di non realizzarlo, perché così come Dio ha dovuto ritrarsi nel trascendente per creare l'uomo, l'uomo deve ritrarsi nell'immanente per esercitare il pensiero. Entrambi, però, condividono lo stesso infinito. Nel mondo moderno, ci dice Sartre, non c'è spazio per l'infinito di Dio e quello dell'uomo. L'uomo concepisce l'infinito per un solo motivo, per essere libero. La nostra mente ha bisogno di vagare, di sondare uno spazio senza limiti per percepire la libertà assoluta e in quella libertà assoluta concepire se stessa e le sue responsabilità. Se c'è un limite a quello che posso fare, ma ancora di più se c'è un limite a quello che posso pensare, ci dice Sartre, allora non sarò mai libero. Le scelte che il mondo ci impone da uomini liberi sono sempre scelte difficili, a volte scelte impossibili. Per questo dobbiamo essere capaci di pensare l'impensabile. A questo serve l'infinito, a toglierci di mezzo i confini di un pensiero ristretto, a lasciare che la nostra responsabilità sia assoluta. L'infinito ci serve a ponderare l'impossibile, l'assurdo, il contraddittorio. Ci serve a concepire il paradosso e a non perdere la nostra umanità di fronte a decisioni complesse. Ci serve a mantenere l'aspetto tragico della nostra esistenza e quindi a rimanere umani anche nelle situazioni più difficili. Sartre fa un esempio, quello di un ragazzo che deve scegliere se andare in guerra e difendere la patria o restare a casa a proteggere la propria madre indifesa. Ciascuna di queste scelte comporterebbe una perdita, una tragedia insopportabile. Eppure l'uomo può fare questa scelta da solo, in piena libertà, senza bisogno degli obblighi di una morale più forte di lui. E questo lo può fare perché può contemplare l'infinito e in questo infinito trovare spazio per le contraddizioni dei propri dilemmi, accettando le conseguenze delle proprie scelte. Come scrive Antonio Machado nella raccolta di poesie Campos de Castilla, «Caminante no hai camino, se hace camino all'andar». Viandante non c'è un sentiero, il sentiero si fa andando. Se le nostre possibilità sono infinite, sappiamo che non c'è una scelta giusta, ma infinite scelte pensabili. Sarà il nostro gesto a definire noi stessi e il valore delle nostre azioni, che non sono tutte uguali, non sono tutte indifferenti, lo sono solo prima che le compiamo. È curioso osservare come questa definizione profondamente poetica si avvicina ai concetti, per esempio, della fisica quantistica. Erwin Schrödinger ha rappresentato questo concetto con un paradosso molto bistrattato nella sua divulgazione, quello del celebre gatto nella scatola la cui vita dipenderebbe da un evento a livello subatomico. Quello che il fisico austriaco ci vuole raccontare è l'assurdità apparente della meccanica quantistica se paragonata alla nostra esperienza quotidiana. Eppure anche le nostre scelte sono in qualche modo sovrapposte finché non le attuiamo. Anche noi, come il gatto di Schrödinger, siamo vivi e morti, felici e tristi, vincenti e sconfitti nello stesso tempo, ed è la nostra capacità di vivere la vita guardando ad un orizzonte infinito a farci avanzare di un passo, anche se non c'è mai un sentiero già tracciato davanti a noi. Alla fine del Seicento, due dei più grandi geni di tutti i tempi pubblicarono dei risultati che avrebbero cambiato la matematica per sempre, aprendo la strada a forme di calcolo tra le più utilizzate al mondo. Uno era Isaac Newton e l'altro era Gottfried Wilhelm von Leibniz. Il calcolo infinitesimale è un concetto talmente diffuso che gli inglesi lo chiamano direttamente calcolo, e si fonda su studi e intuizione molto antichi, dall'antica Grecia con Eudosso e Archimede, passando per la scuola indiana di Kerala, fino a Galileo Galilei, Bonaventura Cavalieri ed Evangelista Torricelli. Ci vogliono diversi anni di studio e un po' di quegli esami così temuti che normalmente vengono chiamati analisi seguiti da un numero per padroneggiare il calcolo infinitesimale nei suoi mille utilizzi pratici e teorici. Chi ne ha studiato le basi, magari non amando troppo la matematica scolastica, ancora rabbrividisce di fronte a ricordi terribili come quello delle derivate o degli integrali. Nella sua essenza, però, si tratta di un concetto molto semplice. Il calcolo infinitesimale ci permette di misurare ciò che non è misurabile e lo fa guardando all'infinito. C'è un modo molto artigianale che da sempre agrimensori e geometri usano per calcolare, ad esempio, la superficie di figure circolari o irregolari, che sfuggono alle regole del calcolo aritmetico. Si tratta di scomporre queste figure in elementi più semplici, come i quadrati o i triangoli, e cercare di farcene stare il più possibile, in modo da avere una misura approssimativa di quella superficie. Una volta mi hanno raccontato un aneddoto. Un impiegato stava ordinando dei cartelli rotondi per la sua azienda, e ad un tratto si accorse che la ditta gli stava fornendo un prezzo calcolato in centimetri quadrati. A quel punto gli venne un dubbio terribile. Come poteva l'area di una figura rotonda essere calcolata usando dei quadratini di un centimetro per lato? Sicuramente ci sarebbero stati un sacco di piccoli angoli che o avrebbero sbordato dal cerchio o non sarebbero stati calcolati. In ogni caso la misura era certamente sbagliata. Nonostante la sua evidente ignoranza nella geometria di base, quell'impiegato aveva colto un punto cruciale del calcolo infinitesimale, quello che già Pitagora aveva affrontato nei suoi tentativi noti come quadratura del cerchio. Se avesse continuato il suo ragionamento invece di essere sbertucciato da tutti i colleghi, quell'impiegato si sarebbe infatti accorto che usando i millimetri quadrati invece dei centimetri, quella misura sarebbe stata molto più precisa. Ma ci sarebbero stati comunque angolini ribelli, sia pure più piccoli. Se però si fossero usati quadrati sempre più piccoli, ci si sarebbe avvicinati sempre di più alla misura precisa, senza mai raggiungerla. Nonostante le risate dei suoi compagni d'ufficio, paradossalmente quell'impiegato aveva ragione. La misura di un cerchio in centimetri quadrati è e sarà sempre approssimativa, perché ciò che lega le misure piane, il raggio, alla circonferenza e quindi all'area è un numero irrazionale, convenzionalmente chiamato pi greco, la cui entità è incommensurabile. Ecco, ci risiamo con le misure incommensurabili. La risposta del calcolo infinitesimale a questo eterno dilemma è affascinante. Invece di arrendersi all'artigianalità un po' raffazzonata che questo tipo di misurazione suggerisce, e quindi lasciar perdere cercando un'altra strada, invece di dire non avrò mai quadratini infiniti infinitamente piccoli, prova a rispondere e se invece li avessi? Da qui in poi limiti, derivate, integrali sono tutte conseguenze di questa osservazione coraggiosa, guardare all'infinito non come un fallimento, ma come un'occasione connaturata alla realtà delle cose. Se accettiamo di guardare all'infinito, succedono un sacco di cose interessanti, alcune più semplici, altre più strane. Se contempliamo l'infinito, il mondo della statistica si riempie di ipotesi dai nomi meravigliosi, come il teorema della scimmia instancabile, il paradosso di Borel, il teorema della ricorrenza di Poincaré, l'argomento diagonale di Cantor, il paradosso di Alberto di Sassonia, il paradosso di Burali Forti, il paradosso del Grand Hotel, il paradosso di San Pietroburgo e tanti altri. Se guardiamo all'infinito, tutto ciò che è incompleto si fa completo. Tutto ciò che ha una probabilità anche infinitesimale di verificarsi diventa una certezza. Il numero 0,9 periodico, ossia con infiniti 9 dopo la virgola, è identico a 1, mentre ciò che viene diviso all'infinito diventa 0. Una scimmia può scrivere qualsiasi libro mai scritto solo battendo infinitamente a caso i tasti di una macchina da scrivere. Una mela messa in un barattolo diventerà all'infinito qualsiasi cosa nell'universo, fino a tornare la mela che era in principio. All'infinito ogni variazione si ferma, ogni movimento si arresta, gli asintoti si toccano e le rette parallele finalmente si incontrano. All'infinito i numeri pari non sono la metà di tutti i numeri naturali, ma sono esattamente la stessa quantità perché per ogni numero naturale esiste il suo doppio, che è pari. Due segmenti di una retta, uno cortissimo e uno lunghissimo, contengono lo stesso numero infinito di punti, perché si può sempre mettere in corrispondenza bionivoca un punto del segmento corto con quello del segmento lungo. Se prendo tutti gli infiniti numeri ordinali e li metto in un insieme, quell'insieme avrà un numero ordinale che è più piccolo di se stesso. Se un albergo con infinite stanze è al completo, può comunque accogliere altri ospiti. La somma infinita di 1-1 più 1-1 più 1-1 e così via ha come risultato 0, 1 e un mezzo contemporaneamente. Supponiamo di avere un vaso infinite palline e mettere e togliere dal vaso una o più palline infinite volte sempre più velocemente in un tempo finito. Alla fine quante palline ci saranno nel vaso? Le risposte infinite, nessuna e dipende sono tutte valide. Oppure supponiamo di accendere e spegnere una lampadina infinite volte, sempre più velocemente in un tempo finito. Alla fine la lampadina non potrà essere né accesa né spenta. C'è una figura geometrica che si chiama tromba di Torricelli che ha un volume finito ma una superficie infinita. Le stranezze alle porte dell'infinito sono ironicamente infinite. E chissà se Ippaso di Metaponto, guardando a quella che oggi è la storia dell'infinito nel pensiero umano, sarebbe ancora convinto che quella misura incommensurabile è un affronto alla nostra ragione, un crudele scherzo ordito dalle diagonali dei quadrati per sbeffeggiarci. O magari vedrebbe come un grande regalo avere così sotto gli occhi la visione meravigliosa su una sequenza di numeri che invece di ingabbiarsi in una cifra definita esplode all'infinito, portando la nostra mente a fuggire dagli schemi prevedibili per accettare che ci sono due modi di conoscere. Uno più banale, che sta nell'avere in mano entrambi i capi del filo della conoscenza, e uno molto più affascinante e meraviglioso, che sta nell'avere in mano solo un capo del filo, mentre l'altro tende inevitabilmente all'infinito. Grazie per averci ascoltato. Vi ricordo che se volete contribuire al progetto Mirabilia con una donazione libera o acquistare i nostri prodotti per sostenerci, potete andare alla pagina ko-fi.com/podcastmirabilia. Il link è anche nella descrizione della puntata. Grazie di cuore a tutti quelli che hanno già contribuito. La mail per contattarci resta sempre podcastmirabilia@gmail.com.